diciamo, è stata trasformata dal peccato originale per essere la mamma di Gesù. Ma se c'è una parola difficile, cari giovani, cos'è il peccato originale? Come si può descrivere questo mistero di un peccato che è dentro fin dall'origine dell'uomo, da cui poi dipendono tutti i peccati, soprattutto in un tempo come il nostro in cui il senso del peccato non c'è? Perché questo tutti, a partire da me, facciamo fatica a riconoscerli, a confessarli e soprattutto a toglierceli di dosso da noi. Per questo vorrei proporvi una riflessione sulla prima lettura, a cui devo fare però, come dire, un piccolo riassunto delle puntate precedenti. Avete visto che siamo al capo terzo della Genesi, i versetti 9-15, poi il capitolo terzo e il 20° l'ho già commentato. Dobbiamo riandare ai primi due, i racconti della creazione. Dio ha voluto creare l'uomo e la donna al vertice di tutta la creazione perché voleva dialogare con loro. Tutte le creature sono buone, ma quando vide l'uomo e la donna disse era cosa molto buona. Perché? Perché essi potevano guardare le stelle e dialogare col Signore e dire grazie che hai creato le stelle. Per questo è scritto: Dio creò l'Adamo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Siate fecondi, moltiplicatevi, ecco il dono della madre. E poi l'altro racconto in cui si mette in luce la gioia dell'amore e della comunione. Non è bene che l'uomo sia solo. Adamo aveva provato a dare un nome a tutte le creature, ma non c'era niente in cui potesse specchiarsi, con cui dialogare. Per questo Dio dice, non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto, non che gli sia simile, ma che gli sia complementare, in cui possa specchiarsi, in cui vivere una comunione insieme e entrare in dialogo col Creatore. Ricordate la creazione della donna, ricordate la gioia dell'uomo quando la vide la prima volta. Questa sì, che osso delle mie ossa, carne della mia carne, la si chiamerà Isha, donna, perché da Ish, uomo, è stata tolta. Erano nudi entrambi, l'uomo e la sua donna, e non provavano vergogna davanti al Signore, perché essi vedevano la loro vita e il loro amore dentro il disegno della creazione di Dio. È probabile che l'autore abbia partecipato ieri di nascosto a un tiro con voi, perché dice le stesse cose, quindi sicuramente c'è stata una spiata. Erano entrambi uomo e sua donna nudi e non provavano vergogna. Questa comunione di amore. Vedete che le prime due pagine della Bibbia sono un quadro positivo. Io dico ai bambini, Dio fa prima la bella coppia e poi la brutta coppia. Dobbiamo aggiungere dove li ha posti queste creature che era così innamorato, nel giardino. Un giardino bellissimo, affidato a loro perché lo coltivassero e lo custodissero. È bellissimo questo fatto oggi che è cominciata la conferenza sul clima a Copenaghen. Anche se questa terra finirà, ma il giardino in cui il Signore va coltivato e custodito. Ecco la salvaguardia del creato, un giardino bellissimo, in cui tutto era a disposizione dell'uomo, altro che Dio geloso. Si era però riservato una pianta, l'albero della conoscenza del bene e del male. L'unica cosa che Dio aveva detto all'uomo, perché lo sapete? Perché gli ha detto, guarda, io ti do tutto, ti voglio bene, non sono geloso di voi, ma io vi ho fatti, io so che cos'è bene per voi, vi chiedo solo l'umiltà di chiedere a me ciò che è bene. Questo vuol dire non toccare di quell'altro, domandare a me ciò che fa la felicità, la realizzazione dell'uomo. Ma ecco la brutta coppia, la pagina negativa. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali che Dio aveva fatto. Per favore non chiedetevi chi è il serpente, non subito di più. Pensate a quello che dice, il serpente ancora non è rivestito di questa teologia che poi troveremo in altri testi biblici. Potremmo dire è il furbo che si insinua e che si mette di fronte a Dio e con furbizia ti scalza la verità di Dio. È il segno dell'intelligenza ma anche del potere. Chi di voi studiato gli egiziani si ricorda che il faraone aveva un serpente tra i simboli del suo turbante. Potremmo metterci dentro tanti significati in questo serpente. Il serpente era la più astuta di tutti gli animali e disse alla donna. Notate davvero, questa è la descrizione più psicologica, più fine, più bella, mai scritta in altri testi su che cos'è il peccato. Non c'è una descrizione, nessun psicologo potrebbe superare questa descrizione. Cosa dice il serpente alla donna? È vero che Dio gli ha detto che voi non dovete mangiare niente del giardino, niente. La donna per un attimo ci aspetta, no, ci ha detto che possiamo mangiare tutto, possiamo divertirci, solo di un albero ci ha detto, notate bene, che non dobbiamo mangiare il frutto e aggiunge neppure toccarlo. Fermatevi la furbizia del serpente. Egli volutamente mette in discussione la parola di Dio esasperandola. Quante volte nella vita è capitato così? Ma se fai da sì, ti freghi con le tue mani, non sei felice. Esaspera il comando di Dio. È vero che non dovete mangiare nulla? La donna in prima battuta non ci casca, però aggiunge ciò che Dio non ha detto, togliendo già in qualche modo la purezza del comando di Dio e l'obbedienza. Ci ha detto di non mangiarlo e non toccarlo. Dio non aveva detto di non toccarlo, aveva detto solo di non mangiarlo. Vedete che già si è incrinata la semplicità dell'obbedienza nella creatura nei confronti del creatore. E in questa incrinatura che si insinua al serpente dice: no, se voi lo mangiate, diventerete conoscitori del bene e del male, vi realizzerete, potrete avere uno sguardo nuovo sulla vita. È solo nell'autonomia e nella libertà che tu ti realizzi, non dipendendo da colui che ti ha fatto. Questa, carissima amica, è la legge di peccato. Pensare che in fondo Dio sia come geloso di noi e la sua parola non sia a servizio della nostra libertà. Quante volte ci siamo cascati? Io un sacco di volte, pur avendone fatto esperienza. Potremmo commentare ancora le parole del serpente. Vorrei però farvi vedere, dopo aver detto non toccatelo, il silenzio omertoso di Adamo ed Eva è gravissimo. Di fronte al sapientone, cosa fanno? Stanno zitti. Lui che intanto si è messo in una posizione terza, come chi la sa più lunga, sarebbe molto interessante, perché anche oggi molti si mettono in una posizione terza, al credente si mettono fuori e dicono: guarda, io la so lunga. Non è così. Sentite, non morirete affatto, anzi Dio sa, e io lo so, che il giorno in cui voi ne mangereste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio. È in questa la radice di tutti i nostri peccati, soprattutto in Occidente, forse anche per uno strapotere delle chiese. I credenti hanno pensato, e questa è l'ideologia del momento, che Dio disattende le attese del cuore umano. Dio non sa cosa vuol dire la libertà, la bellezza, l'amore, la sessualità, la vita. Viene solo per inquinare, per mettere veleno, come diceva Nietzsche, per avvelenare la bellezza della vita. In realtà la goccia di veleno è questo peccato originale, che non ci fa vedere Dio come papà. Guardate che ci caschiamo tutti. Tutti, anche quelli che pensano, soprattutto quelli che pensano di non cascare. E il silenzio omertoso di Eva e di Adamo è gravissimo. Sta zitto, non fanno niente. Il resto poi lo sappiamo a memoria perché lo facciamo sempre anche noi. Quando, dopo il silenzio, la donna vide che l'ha volte il peccato, prima di commetterlo, ci sembra che ci dia tante gioie e dopo ci mette paura e vergogna, come vedremo. Ci caschiamo sempre. Questo è il peccato originale, come questa, come dire, questa situazione quasi radicale, come se fosse una radiografia dell'essere umano di fronte a Dio. E dopo che l'hanno preso, cosa succede? Che si aprirono i loro occhi, ma si accorsero di essere nudi e fecero delle foglie di fico per coprirsi. È bellissimo. Il peccato genera paura e vergogna per l'uomo antico essere nudo davanti a Dio, soprattutto nei luoghi di culto era una grande vergogna. Il peccato ti toglie quella bellezza, quella libertà, quell'armonia interiore, quella creatività che Dio ha messo nel cuore dell'uomo. E prima si diceva tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna. Adesso però viene il bello e arriviamo al nostro testo. Abbiamo visto la descrizione del peccato, come si arriva a commetterlo. Udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo con la sua moglie si nascose dalla presenza del Signore in mezzo agli alberi del giardino. Intanto, cari amici, la bella notizia. Noi siamo uomini e donne incapaci di amare Dio, temiamo che Lui voglia il nostro bene, pensiamo che liberandoci dalla creatualità dell'autosufficienza, ma il Signore continua a rimanere vicino a noi, non scappa dal giardino, come non fugge poi da Caino. Lui rimane alla brezza vicino a noi, addirittura ci cerca, è bellissimo. Questa è un'immagine poetica di una bellezza straordinaria. Immaginate l'uomo e la donna con la loro vergogna, la loro l'accorgersi di grande Dio che viene incontro e gli dice: "Ah, dove sei?" Bellissimo. È lui che ci cerca. E questo impacciato che dice: "Ci siamo nascosti negli alberi del giardino perché siamo nudi." E Dio che gioca con Adamo dice: "Sei nudo?" L'albero di cui ti avevo detto di non mangiare. Questo Dio che gioca con la sua creatura non per umiliarlo, ma per fargli toccare con mano che lui è il Padre, che lui è il Signore, che se gli aveva detto di non toccare l'albero era per la sua gioia. E il peccato è questo non fidarci di Dio come Padre. Dopo tutti gli altri peccati che vengono dietro. E a questo punto, di fronte alla proposta piena di amore di Dio, Adamo, dove sei? Hai forse mangiato? Qual è la risposta? La de-responsabilizzazione. L'uomo che non ha il coraggio di guardare il peccato negli occhi e cerca, potremmo dire, delle scuse. La prima è drammatica perché incolpa la sua donna. Addirittura dice: "La donna che tu mi hai messo accanto, Dice, la donna che tu mi hai messo, come dire, sei anche tu complice. Poco prima gli avevano detto: "Questo è l'osso del mio osso, carne della mia carne." Adesso, un minuto dopo, dice: è stata la donna. Vedete, Dio ha chiamato l'uomo e la donna alla comunione, si ritrovano timorosi, si accorgono di essere nudi e divisi tra loro. Questa è un'immagine poetica per dire cos'è il peccato, che rompe l'armonia, la comunione, l'amore, impedisce all'uomo e alla donna di scoprire tutta la bellezza creaturale che Dio ha posto su di loro. Si potrebbero fare 30.000 esempi, ma li sapete fare anche da soli meglio di me. E la donna accusa il serpente. Si rende conto di ciò che ha fatto, ma dice: "Il serpente mi ha ingannata." È bellissima questa parola, ingannata. Il peccato è fondamentalmente un inganno, è fallire il bersaglio, farsi fregare. E guardate che ci facciamo fregare tranquillamente. I serpenti oggi si sprecano, i sapientoni, questi che si mettono davanti a Dio, dicono: "La so io com'è la storia." Qualche volta anche noi, perdendo quell'obbedienza semplice a Dio di cui Maria è madre, facciamo lo stesso. Lei, vedete, aveva mille motivi per discutere di certo, sono una serva del Signore, è tutta qui, ma per questo è libera dal peccato originale. Il serpente mi ha ingannato. Le parole che seguono vogliono sottolineare la fatica che il peccato porta con sé, anche se Dio non lascia solo la sua creatura. Lavorerai con il sudore della tua fronte, partorirai nel dolore, striscerai con il tuo ventre sulla terra. Immagini poetiche, non dovete immaginare un paradiso terrestre come se ci fosse stato nell'età dell'oro. Piuttosto invece, quando strisciamo per terra, spiritualmente parlando, dobbiamo pensare che questo non è il desiderio di Dio, ma il frutto del peccato, e che il peccato sarà vivo. Ecco le famose parole, porrò in inimicizia tra te e la donna, tra il seme, la posterità sua e tua, ti schiaccerà la testa, ti insidierai al calcagno. I cristiani poi hanno visto in queste parole l'immagine di Gesù della redenzione di Maria, ma queste parole comunque dicono che il bene è più forte del male, che l'ultima parola non è del male, che anche se l'uomo ha questa goccia di veleno dentro che lo spinge a peccare, Dio continua a inseguirlo con la sua misericordia. E Maria ci ha dato la certezza, essendo lei una creatura come lui, che si può rovesciare la logica del male, mettendosi in un'obbedienza semplice, piena davanti al Signore. Ecco, mi sono la serva del Signore, tutto è possibile a Dio. Tutto è possibile a Dio, accogliendo le parole dell'angelo. Qui vedete, possiamo iniziare una grande celebrazione penitenziale che si conclude il via la sera, non solo si conclude, insomma, vivremo liturgicamente la sera del 18 sotto il segno della madre. Chiamò sua moglie Eva, perché è la madre di tutti i viventi. Vedete, cari amici, qual è umanità nella parola del Signore?